Buona giornata a tutti voi e un benvenuto da Gabriella Caramore, dalla redazione di Uomini e Profeti, nello spazio delle letture, in cui stiamo cercando di leggere Lao Tzu, uno dei testi fondativi della tradizione, del pensiero, della religione dei cinesi, un libro, come stiamo vedendo, difficile naturalmente, perché introduce categorie concettuali, anche spirituali, diverse da quelle occidentali, da quelle a cui siamo abituati, ma con le quali dobbiamo pur fare i conti, se vogliamo, non dico affrontare il problema Cina, non spetta a noi, ma anche dal punto di vista soltanto del confronto spirituale, sempre più dovremo abituarci a misurare distanze e vicinanze, alterità e somiglianze, se non vogliamo rimanere chiusi in difese identitarie oppure specularmente abbracciare indistintamente tradizioni di cui abbiamo solo un vago sentore. E allora apriamo di nuovo il Tao Te Ching, il libro della via e della virtù.
La via senza nome. La cena del Lao Tzu con Attilio Andreini. Terza puntata. Cessare di agire.
E salutiamo subito Attilio Andreini, che insegna a Venezia, che è autore di questa nuova traduzione che stiamo usando come testo base del Lao Tzu, una traduzione in Audi. Buongiorno professor Andreini.
Buongiorno.
E Maurizio Scarpari, che a sua volta ha curato l'introduzione spiegando che cosa può significare un nuovo ritrovamento archeologico nella redazione di un testo come questo, la cui origine, come abbiamo visto, si perde nella leggenda.
Buongiorno.
Anzi, buongiorno Scarpari. Cominciamo da lei questa volta. Questo rinnovato interesse dei cinesi per il loro passato, questi grandi investimenti che stanno facendo per gli studi archeologici, per la preservazione del materiale artistico, secondo lei che motivazioni hanno nella Cina d'oggi, così protesa invece nella crescita economica?
Beh, innanzitutto i cinesi hanno un grandissimo senso della storia e del loro patrimonio culturale, e quindi la riscoperta continua degli elementi costitutivi del loro passato sono elemento d'orgoglio per loro. E poi non c'è da sottovalutare il fatto che anche dal punto di vista economico è diventato un business non da poco. Ci sono dei musei eccezionali, ci sono campagne di scavo imponenti, e tutto il mondo ospita mostre archeologiche di grandissimo livello che rendono abbastanza bene.
Quindi fondare culturalmente il proprio passato, ma anche un investimento economico nella cultura, ed è sempre un buon investimento questo.
Sì.
Andreini, torniamo al testo. Già l'altra volta lei ci diceva di questa, e lo abbiamo anche sentito, insomma, inafferrabilità di questo libro, di questo pensiero, no? Che si esprime poi più per paradossi che per affermazioni lineari, per definizioni negative, abbiamo sentito, più che positive, il nome che non può essere detto. Ecco. E come mai? È un testo che non vuole affermare, non vuole proporre, non vuole annunciare, ma solo indicare delle tracce?
Sì, per la natura stessa della via, del Tao, ovviamente non può questo testo, non può che evocarlo, non certo descriverlo. La descrizione pertiene all'ambito della finitezza, della chiusura, non certo del Tao, laddove il Tao rappresenta questa vasta apertura cosmica, questa legge di natura che incessantemente è uguale a se stessa e che è ineffabile. E quindi, al fine di superare questa prospettiva antropocentrica fatta di distinzioni, divisioni, apprezzamenti, l'autore, o forse gli autori del testo, hanno selezionato d'intento preciso una strategia comunicativa fatta appunto di paradossi, di iperboli, di metafore.
Ecco, e anche più di negazioni
e di
affermazioni.
Certo.
Senta, prima di vedere queste però, mi chiedevo, c'è forse un equivoco a cui si è indotto traducendo il Tao con via, cioè la via del Tao, perché via normalmente si può pensare come anche una pratica, quella che poi invece il taoista traduce con virtù, capacità di potenzialità, mentre la via è, come dice lei, questa vasta apertura cosmica. Quindi si può essere indotti in un equivoco?
Sì, devo dire che la scelta dei termini via per Tao e virtù per Te sono stati da me scelti più...
Per omaggio alla tradizione.
Ecco, ha detto le parole giuste, per un senso di dovuto.
Sì, per non confondere poi troppo.
Infatti, ecco. Sì,
perché invece, come potrebbe tradurre invece che via quel Tao?
Beh, ho avuto di recente un colloquio con un collega straniero, il quale mi ha detto no, è il momento di abbandonare questa traduzione. Si trattava di un collega americano che mi ha detto basta con way. Con l'equivalente
invece,
di via.
Invece?
Principle, principio.
Ecco, beh, sarebbe più chiaro forse.
Forse sì, soltanto che, laddove nello scegliere deliberatamente questa resa via, effettivamente si facilita le cose, nel senso che è più facile dare allo stesso termine la stessa traduzione, seppur non... prettamente, diciamo, idonea.
Può indurre in equivoco.
Sì, sì, sì,
ecco,
per cui
sì.
Ho voluto preferire.
Abbiamo due problemi nella traduzione di questi termini, sono veramente difficili da maneggiare. Il primo è che è difficile che ci sia una corrispondenza automatica e piena con le categorie nostre. La seconda è che nemmeno per i cinesi esiste un significato unico.
Quindi
cioè,
bisogna
i cinesi
scegliere,
stessi
insomma.
Hanno sfumature, danno al termine sfumature diverse e ogni autore lo maneggia in modo diverso, per cui è veramente difficile avere un'unica traduzione anche per il cinese, tant'è che spesso l'abitudine è quella di lasciare questi termini
così come
non
sono
tradotti,
non tradotti. Beh, d'altra parte via ha il vantaggio, oltre che di essere quello tradizionale, anche di indicare qualcosa in movimento, mentre forse il principio potrebbe essere più
oppure,
statico.
Che so, un'altra scelta che ho appunto considerato e contemplato era quella, che so, legge. La via del cielo, Tian Tao. La tentazione c'è stata, legge del cielo,
però
forse l'idea di legge veniva a togliere quel senso di dinamismo, di divenire.
Beh, sarebbe bello però legge.
Si tenga conto che però noi per legge e anche per principio abbiamo altri termini.
Si predilige un altro termine.
Sì. Allora lasciamo tutto così, però, però abbiamo capito ecco, che si può essere indotti in equivoco, giustamente, perché insomma l'equivoco c'è. E allora torniamo a prendere in considerazione questo aspetto della negazione, per esempio la stanza 48, dice chi allo studio si vota di giorno in giorno accumula, chi della via a sentore di giorno in giorno sottrae e ancora sottrae fino a cessare di adoprarsi, in tal modo non vi sarà cosa che non sarà fatta. Se conquistare il mondo intendi, sempre evita di adoprarti, finché affaccendato resterai il mondo non potrai certo far tuo. Quindi qui c'è un consiglio di non fare, di non agire, non adoprarsi, come lei ha tradotto.
Sì, per apprezzare pienamente questo testo è necessario cogliere queste stanze nella loro valenza di, come dire, indicazioni regolative, non certo dettami da prendere alla lettera.
Sì, sì. Ecco, indicazioni regolative, ma qui è molto chiara come indicazione quella del non... cioè smettere di darsi da fare, non affaccendarsi, ecco, forse meglio che non agire, perché non è proprio uno stare fermi.
Sì, non è una stasi totale.
Ecco, ma
sì, qui bisogna capire anche il termine cinese, capire, è un termine complesso.
Allora, intanto qual è? Come
il termine
fatto?
Che viene tradotto qui non adoprarsi è Wei.
Ecco,
sono
ma nel verso
due caratteri.
Nel verso 4 quali sono i caratteri?
Gli ultimi due.
Gli ultimi due, aiuto, non si possono descrivere.
No, infatti, e l'ultimo è Wei.
Sì.
Wei vuol dire fare, agire, è un'azione consapevole.
Ah, ecco, il famoso Wei.
Ed è preceduto da Wu,
sì.
Che è l'antonimo di You, esserci, esistere, avere, possedere. Che nega, questo Wu nega l'esistenza di qualcuno, di qualcosa, e funge anche da elemento negativo complementare, e in questi casi anche inscindibile nell'espressione, all'affermazione antinomica. Tant'è che spesso questo Wu sta a indicare il nulla che c'era prima dell'essere, e al quale l'essere deve inevitabilmente tornare. Quindi alla lettera, Wei significa assenza di un agire, nella piena consapevolezza che un agire esiste già al di là del nostro eventuale non agire. Non so se mi sono spiegato, cioè esiste già un moto naturale del cosmo, degli astri.
Ecco. Bello, bellissimo. Ecco. Allora, siccome esiste questo moto naturale, è vano, ecco, sì, più esatto. Che no? È contrario a quel moto, affaccendarsi troppo.
In un altro testo, che in genere passa come un testo confuciano, dice: tutte le cose si trovano già in ordine perfetto, senza bisogno che nulla venga fatto. E dunque intorno all'idea che ogni cosa muta senza che mossa alcuna venga compiuta e si realizza senza che azione alcuna venga esercitata, è sempre questo testo dell'IG che recita così, che il Tao realizza la sua via più naturale. E qui per naturale, per spontaneità naturale, abbiamo un termine che abbiamo già introdotto la trasmissione scorsa, che è quello di Zaran, che è questa spontaneità del cosmo. Ecco, che diventa quindi quella naturalezza con cui anche l'uomo può...
Ecco, ci sono due cose da capire. Uno, che cos'è questa natura, sì. E questa natura in relazione al cosmo. E secondo, e questo sarà l'oggetto della nostra puntata, come si deve comportare l'essere umano saggio, che appunto non deve agire di sua iniziativa, ma assecondare questa azione.
Sì, c'è da tener conto di questo fatto, sia che ogni intervento deliberato dell'uomo è inteso come d'ostacolo, apparente perché in realtà la via procede lo stesso, di ostacolo a questo andamento libero e spontaneo delle cose. Ed è per questo che è necessario quanto più contenere l'attività del singolo, proprio perché nascendo da una scelta deliberata e di per sé parziale, ovviamente non può che frapporsi e andare contro a quella che è una logica ultra soggettiva, ossia la logica del Tao. L'uomo quindi, non può altro che partecipare in maniera soggettiva e arbitraria alle cose. Meno interviene, meglio è.
Sì, ecco, quindi, sono due eccezioni che si contemplano in una. Cioè la prima è più intima e privata, diciamo, appartiene proprio alla sfera dell'individuo e si riferisce proprio alla sua sfera psicofisica, se possiamo dire così, e indica la condizione di armonia spirituale che consente il fluire libero e spontaneo delle azioni intorno all'individuo stesso, in sintonia perfetta con quello che Zhuangzi, l'altro grande teorico taoista, direbbe in sintonia perfetta con il canto degli uccelli o con le esigenze dettate dalle circostanze e nel rispetto delle convenzioni morali, come direbbero invece i confuciani. La seconda, invece, è più esteriore e attiene la sfera pubblica e si riferisce a un metodo ideale di controllo sociale e di governo che parte dal presupposto, come dicevo prima, che tutte le cose sono già in un ordine perfetto e prestabilito e non c'è bisogno di fare nulla, basta semplicemente assecondare il moto delle cose, e questa è l'osmosi perfetta tra via del cielo, il Tien Tao, e la via dell'uomo, Ren Tao, che ogni intellettuale cinese ha sempre invocato come la ricerca massima.
Ecco, questa corrispondenza tra via del cielo e via dell'uomo non è però solo del Tao.
No, infatti.
Ecco,
ma nemmeno il concetto di Wei, come abbiamo detto l'altra volta, appartiene solo,
ecco,
al taoismo.
Ecco, Wei, ripetiamolo bene, è scritto con la W doppia,
sì,
no? Wei, ecco. E credo che sia un concetto abbastanza noto, anche se forse superficialmente, più difficile invece è cercare di capirlo. Ecco, cielo e uomo, quindi una corrispondenza, in altri termini si potrebbe dire macrocosmo, microcosmo, ma forse non è proprio così.
È l'armonia che c'è tra cielo e terra da una parte e l'attività dell'uomo saggio, diciamo, dall'altra. E questa armonia si fonda sul rispetto delle leggi eterne che regolano il cosmo da sempre.
Ecco, quindi il saggio deve fare in modo di non spezzare questa armonia con dei suoi interventi smodati.
Tenga conto che non viene naturale questa cosa, non è una cosa che è innata, è una cosa che acquista con la disciplina, con l'autocoltivazione, e quindi non è un non agire consapevole. È una spontaneità ragionata, come dire.
Ecco, a proposito di questo, leggiamo allora un'altra stanza che va anche in un certo senso in questa direzione, la stanza 43, che si trova a pagina 13 del vostro libro.
La più debole e molle cosa al mondo. Prorompe con impeto e va travolgendo quel che vedi più duro e solido. Priva di spessore, penetra persino dove non ci sono varchi. Io dunque, del non adoperarsi il giovamento intendo, insegnar senza parlare, trar giovamento dal non adoperarsi. Son pochi al mondo quelli capaci d'arrivare a tanto.
Allora, Andreini e Scarpari, ecco, intanto sono pochi al mondo, come stava dicendo mi pare Scarpari, ovviamente è una via di elite questo Tao.
Sì, è una via che riesce a seguire colui che è in grado di dimenticare e di contenere quello che è un impulso naturale dell'uomo una volta che si è sviluppato nella sua crescita, cioè, come abbiamo visto la settimana scorsa, la perfezione massima è data da una non sovrapposizione di elementi naturali e conquiste culturali. Era l'infante, era il fanciullo che era perfetto in sé proprio perché privo di connotazioni prettamente umane.
Ora, ecco, e anche qui c'è questo paradosso, che tra l'altro è conosciuto anche in altre culture ovviamente, del debole invece che certo. Del forte, che travolge ciò che resiste, sì. La debolezza è più forte della forza.
Sì, c'è poi questo riferimento chiaro, esplicito all'acqua, che magari non è espresso in maniera chiara in questa stanza, nella 43, però è ripreso in almeno altre due stanze del Lao Tse, la 78 e la 8, e è un'immagine molto viva questa, cioè l'acqua rappresenta l'essenza più rappresentativa della natura del Tao, abita il luogo che ognuno disdegna, ossia scorre in basso. L'acqua poi, nella cosmologia correlativa cinese, assume, per ragioni che ai più sembreranno oscure, ma non tanto, assume la tonalità del nero, del tetro, dell'oscuro, e la via anche, il Tao, è oscuro, è arcano, è Xuan, come indica il termine specifico.
Ecco, poi bisognerà parlare anche dei colori, perché certo. C'è questa contrapposizione sì. Nero-bianco, che è così un grafico molto famoso, però ecco, è interessante appunto il paradosso, come dicevate prima, e questo rovesciamento della forza
poi,
che è debolezza.
Che poi ovviamente è un discorso che non cessa mai di far sì che le due parti contrapposte si contaminino a vicenda, nel senso che debolezza e vigore, ma voglio dire, nel momento in cui il vigore sopraffà l'elemento forte, diventa egli stesso forte e la sua forza non potrà esprimersi in eterno, perché arriverà il momento in cui, raggiunto il culmine della forza, non potrà che discendere e quindi diventerà di nuovo debole.
Ecco, anche se diversamente ovviamente, ma anche tutto il testo biblico è percorso da questo sì. Paradosso, da questo rovesciamento, no? È Davide che vince Golia, è il Messia che viene umiliato sulla croce e così via. Però viene anche da chiedersi, appunto, voi ci avete detto che questo testo nasce probabilmente al tempo di Confucio, forse più tardi, o chi lo sa, insomma. Ecco, rispetto al mondo che aveva intorno, è pensabile che queste
sì,
che queste siano anche proposte di soluzione magari
certo,
alla violenza?
Certo. Questo,
invece.
Questo credo sia un punto importante, nel senso che non si può pensare che questo testo sia stato concepito in modo tale da creare un'opera, come dire, impermeabile a quello che succedeva nel mondo degli uomini, nel senso che, per quanto si esprima in termini estremamente criptici, estremamente oscuri, arcani, tuttavia conserva in sé degli insegnamenti che, se non da prendere alla lettera, sono comunque, come ho detto prima, ad uso regolativo. In effetti ci sono delle ipotesi riguardo a questa possibilità che il testo sia stato concepito, ad esempio, da un saggio sovrano che, schiacciato e soverchiato dalle potenze degli stati vicini,
capisce che con altra violenza non si risolve.
Che ovviamente aggiungendo violenza a violenza, laddove magari c'era un'inferiorità conclamata di forze in campo, non poteva altro che adottare una via improntata alla remissività, alla dolcezza.
C'è un capovolgimento della logica
certo,
anche
certo,
qui,
certo.
Ecco.
Nella stanza 73 si recita: la via del cielo riesce a prevalere senza combattere, riesce a rispondere senza parlare, da sé accorre, senza che la si chiami, tesse bene le sue trame, pacata, immensa la rete del cielo, e dalle sue maglie, pur lente, nulla passa. Cioè c'è un controllo veramente totale di un movimento armonico dei corpi celesti, il ciclo continuo delle stagioni, l'alternarsi dei giorni e della notte, è tutto già regolato.
Basta non intervenire a guastare, esatto, ecco, questo regolamento.
In un'altra stanza si dice proprio intervieni su qualcosa e la guasti, la tieni salda e la perdi. Ecco, la tieni salda e la perdi è esattamente un concetto opposto a quello che noi riterremmo invece...
Certo. Ecco, però non agire significa anche non desiderare di agire per possedere, per dominare, per appartenere, e dunque il desiderio stesso è in questione come concupire. Ascoltiamo per esempio le due stanze 46 e 44.
Quando nel mondo regna la via, destinati sono i palafreni a spander letame. Quando nel mondo la via non regna, è sul sacro suolo che i destrieri vengono allevati. Non v'è colpa maggiore del tanto desiderare e sciagura maggiore del non sapersi contentare. Nessuna calamità è più penosa della brama di possesso. Riconoscer che nel contentarsi risiede ogni soddisfazione. Ecco l'eterna soddisfazione. Cosa più mi preme? La fama? La mia persona? Cosa preferire? La mia persona, i beni preziosi. Cosa reca maggior pena? Ottenere o perdere? Chi d'avarizia eccede dovrà patir della grande dissipazione di beni ed energie. Chi troppo accumula subirà certo ingenti perdite. Dunque, chi sa contentarsi mai lo tocca sventura. Chi sa fermarsi al momento giusto mai cadrà esausto, e a lungo viver potrà.
Allora, Andrini e Scarpari, per spiegare questo desiderio, di quale desiderio si tratta, anche nella Bibbia è detto non desiderare nel senso di non desiderare male, cioè non concupire, no?
Sì.
Ecco, ma è censurato il desiderio in sé, oppure è un tipo di desiderio come l'azione e la non azione?
Sì, è ovviamente un richiamo al contenimento e all'assottigliamento del desiderio.
Perché se vi deve essere assecondamento della natura, nella natura si desidera.
Certo, soltanto che c'è da tener conto di questo fatto, sia l'oggetto, tra virgolette, di desiderio, di contemplazione, di... ispirazione per il saggio taoista è un cosmo, un universo dominato dal caos, un universo in cui viene a perdersi ogni forma di distinzione tra le cose. Ecco, venendo meno questa possibilità di distinguere le cose, non esiste più un oggetto di desiderio. Tu non puoi altro che abbracciare in toto l'universo stesso. Abbracciare questo grande infinito uno che è il Tao.
Allora, per capire un po' come dovrebbe essere anche la fisionomia del saggio taoista e quale tipo di vita dovrebbe condurre, abbiamo pensato anche di invitare, di sentire naturalmente al telefono Roger Ames, che è uno degli specialisti mondiali del Tao, che insegna all'Università di Honolulu, dove c'è uno dei centri più importanti di studi di filosofia occidentale e orientale, e conosce naturalmente a fondo questi testi. Buongiorno, Mr. Ames. Good morning, Mr. Ames.
Good morning.
Good morning.
Allora, professor Ames, intanto a lei vorremmo chiedere come dovrebbe vivere il saggio taoista che deve frenare la sua azione, il suo desiderio, per armonizzarlo con quello della natura e del cosmo. Ma che tipo di vita conduce?
I think the Taoist worldview is all about living as a relational human being. Living as a person who understands that the human experience is lived in relationship with our social and our natural environment. And so the project of the Taoist stage, I think, is a kind of relational virtuosity, that you are trying to live in such a way that your relationships with other things, with other people, are optimally harmonious.
Ecco, magari okay. Chiediamo ad Andreini o a Scarpari di tradurre quello che dice Mr. Ames.
Sì, secondo il suo punto di vista, la prospettiva del saggio taoista è tale per cui la vita che si confà a questa prospettiva filosofica è tale da essere concepita in termini relazionali. Il professor Ames ha parlato di una virtuosità relazionale, nel senso che la vita del saggio è calata in un insieme di relazioni, è definita la persona stessa del saggio da queste relazioni, relazioni che sono con i suoi simili, con gli uomini e con l'ambiente circostante naturale.
Questo è molto interessante, appunto non è da pensare come il saggio isolato, ma ecco, in relazione, bisogna vedere con che cosa, ma comunque in relazione. Ma per esempio è pensabile, forse perché questi testi sono così antichi, ma è pensabile la vita di un vero saggio taoista nella vita attiva di una città, seppur orientale?
Right. Mrs. Karamore is very wise. Being a Taoist today is more difficult, perhaps, than in a world where life was more simple. But we still are relational human beings. In English, you say, everybody, please stand up. Everybody, or everyone, please stand up. We individuate ourselves. But in Chinese, you say, Da jia qing jian qi lai, big family, please stand up. That fundamental to this cosmology is the idea that we are a family in the world. And so even with all of the complexity of the modern human experience, we still are located in this web of relationships that we can cultivate and, you know, make productive.
Professor Ames ha detto che ovviamente essere un saggio taoista oggi richiede sforzi maggiori che nella lontana antichità, proprio perché adesso la socialità della vita ha una maggiore complessità.
Quindi è piena di quelle azioni che spezzano,
certo,
l'armonia.
Certo. Nonostante ciò però si è espresso fiducioso, nel senso che pur essendo più complicata la vita sociale, noi restiamo pur sempre, a detta del professor Ames, usa questo termine, esseri o entità relazionali, cioè definite dal contesto e in qualche modo
appunto, però,
modificatori del contesto.
Ecco, però se si è in relazione con qualcosa che altera il ritmo della natura, del cosmo e la sua coesione, è molto più facile restare, cioè che il saggio rimanga spezzato.
In realtà, e credo qui di interpretare la posizione del professor Ames, che poi ha spiegato anche questo passo, cioè questo passaggio, meglio, pur di fronte ad una società estremamente complessa e sicuramente contaminata, diciamo, restiamo pur sempre delle entità relazionali, quindi operiamo all'interno di questo contesto altamente modificato, altamente corrotto, mantenendo però un'attitudine che può comunque mantenere la purezza o comunque l'impronta,
diciamo,
taoista.
Ci si può provare,
certo.
diciamo così.
Ha sottolineato questa forte differenza tra un'idea tipicamente occidentale, diciamo così, di individualizzazione del soggetto, laddove invece in Cina si resta pur sempre, come ha usato lui il termine, definiti da un web di relationship, cioè da una ragnatela, da un incrocio di nessi specifici che definiscono l'oggetto della nostra relazione e la relazione che noi allacciamo con il resto del mondo.
Certo, sarà un po' da vedere poi nelle grandi metropoli, ma questo poi magari ne parliamo ancora,
sì,
all'ultima puntata. Però ecco, poiché il fine della dottrina taoista non può che essere una vita positiva, felice, ecco, come è realizzabile questa felicità che appunto non nasce dalla realizzazione di un desiderio, ma dal suo contenimento? Lo chiediamo sempre a Ennis,
sì,
poi
sì,
facciamo,
sì,
un altro passaggio.
Right. I think that the idea that Taoism is about restricting desires is maybe a misreading of the text. It's the same thing, like we read Wu Wei is non-action, Wu Yu is no desires, Wu Zhi is no knowledge. I think that that is a mistranslation. I think Wu Wei doesn't mean no action, it means acting in such a way that there's no coercion. So it's non-coercive acting. You're acting in such a way that everybody is comfortable. Wu Yu isn't no desire. Wu Yu is acting, is desiring in a way that you don't try to hold on to, you don't try to possess those things that constitute your world. So for example, you have a wife or you have a family, you have children. You don't act in such a way that they are my wife and my children. That you try to find in the relationship a way to enjoy them optimally without trying to possess them and separate them from other relationships.
Allora, rapidamente, che cosa?
Sì,
ecco, ha contestato un po' la traduzione del Wu Wei.
Sì, come avevamo già sottolineato Scarpari ed io, sia queste rese estremamente precise che ci impone la traduzione, cioè non agire, non intervenire, non desiderare, non conoscere, in realtà sono dei bisticci che vengono a crearsi proprio nella necessità di dover tradurre dei concetti che spesso sono estranei alla nostra sensibilità, alla nostra esperienza. In realtà il professore Ames ha detto che concepire il taoismo e la virtù del saggio taoista come una disciplina che contempla e che richiede l'osservanza di una restrizione del desiderio è fuorviante, così come il concepimento così di Wu Wei come una non azione, una immobilità. In realtà Wu Wei, ci ha detto Ames, è un'azione non coercitiva, così come il desiderio è un desiderio che non è frutto del nostro ego più ferino.
Chiaro. Senta, facciamo commentare allora al professor Ames un breve testo che per la verità nasce da un'altra tradizione, ma la spieghiamo dopo, ne avete già fatto cenno, non il Laozi ma
il Zhuangzi,
ed è la famosa storiella della felicità dei pesci nell'acqua. Noi adesso la ascoltiamo e poi gli chiederemo di commentare questa felicità.
Zhuangzi e Huizi passeggiavano spensierati e senza meta lungo il ponte sul fiume Hao. «Quei pesci sguazzano liberi e beati», disse Zhuangzi. «È così che sono felici». «Tu non sei un pesce», replicò Huizi. «Come fai a comprendere la felicità di un pesce?» «Ma tu non sei me», ribatté Zhuangzi. «Dunque come fai a sapere che non comprendo la felicità di un pesce?» «Io non sono te, e di certo non ti posso comprendere, ma di sicuro non sei un pesce, e ciò esclude che tu comprenda davvero la felicità di un pesce», aggiunse Huizi. «Torniamo al nocciolo della questione», concluse Zhuangzi. «Quando ti sei rivolto a me dicendo «come fai a comprendere la felicità di un pesce?», in realtà già sapevi che ne avevo contezza, visto che mi hai fatto una simile domanda. Ebbene, io comprendo la felicità dei pesci stando qui, sopra il fiume Hao.
Ecco, professor Ames, allora come commenta questa storiella?
Well, I think what it means is that knowledge is always situational. That knowledge isn't something that happens inside an individual's head, that happiness belongs to a situation, that it's a sunny day, and Zhuangzi has this wonderful opportunity to sword fin with Hui Shi and to achieve a kind of philosophical rapture that wouldn't be possible if he didn't have this wonderful companion. And so all of the circumstances, the sunny day, the bridge, the fish swimming around, that Zhuangzi is really saying that happiness, and very importantly, it's happiness, it's emotion, it's feeling, that we know a world not cognitively, but we know it by feeling it. We feel each other, like I feel Attilio, you know, that you have a good feeling, and that's the way that we know each other, and that's the way that we know our world.
Allora, Andreini,
sì.
Il suo compito di traduttore questa volta.
Benissimo. E, il professor Ames ha detto che l'idea centrale di questa stupenda storia tratta dal Zhuangzi risiede nel fatto che la conoscenza per il saggio taoista è sempre una conoscenza contestuale, oserei dire situazionale, nel senso che la conoscenza che il saggio taoista, cui il saggio taoista perviene, non è una conoscenza cerebrale, una conoscenza di testa, come ha sottolineato il professor Ames stesso, ma si conosce una situazione e l'insieme degli elementi che contraddistinguono questo bellissimo aneddoto che abbiamo appena ascoltato, Zhuangzi e Huizhi, questi due amici che amano così tanto pizzicarsi l'uno con l'altro e che non possono fare a meno l'uno con l'altro perché rappresentano due mondi così lontani, ma allo stesso tempo Huizhi è la causa perché Zhuangzi colga questa meravigliosa verità, ossia io riesco a comprendere quale sia la gioia dei pesci perché mi trovo qua, stando qua. Ossia l'insieme dei
dati. Ecco, però anche perché tu me lo chiedi, mi sembra, certo,
perché,
di capire.
Certo, sì. E poi il professor Ames ha sottolineato quest'altro aspetto, la gioia, la felicità. Ossia la conoscenza non può essere puramente, costruita attorno ad un nesso razionale, logico con le cose. Si conosce il mondo sentendolo. Ha usato il termine feeling, ossia laddove esiste una tensione, una condivisione di intenti, di prospettive, anche una divisione di prospettive, ma comunque un qualcosa, un qualche nesso che le lega, ecco ciò è espressione di una conoscenza, una possibilità di comprensione.
Ecco, molto bello. Allora, la conoscenza attraverso la sperimentazione condivisa, attraverso un sentire condiviso.
È un sentire, sì. Sì.
Va bene, allora ringraziamo molto il professor Ames e lo salutiamo. Good morning and goodbye, professor Ames.
Oh, bye bye.
From Maurizio.
This is Maurizio, he's next to me.
Oh,
bye bye, Roger. Thank you very much.
Ecco, grazie molte, arrivederci, buona giornata. E allora, per il poco tempo che ci rimane, continuiamo su questo aspetto, allora, della conoscenza del saggio. Quindi non è un'agnosi in senso proprio, certo, quella del Tao, ma invece è una conoscenza sperimentale, esperienziale.
Sì, io oserei definire questo tipo di esperienza, perché in effetti è un'esperienza, è fatta di competenze, è fatta di analisi, ma è soprattutto fatta di partecipazione con il mondo dell'altro, di chi ci sta vicino. E io oserei parlare più che di conoscenza, di comprensione, nel senso che, come leggiamo nel Zhuangzi stesso, la vera conoscenza di fatto è una conoscenza che abbraccia, mentre invece una piccola conoscenza è una conoscenza che separa e che distingue. Quindi quest'idea,
ecco,
di comprensione.
Poi non abbiamo spiegato che cos'è il Zhuangzi, ma forse non facciamo neppure a tempo. Diciamo che appartiene a un altro stile, a un'altra epoca storica, ma è sempre sulla via del Tao.
Certo.
Ecco, però mi interesserebbe ritornare invece a Laozi, cioè a questo testo più concettuale, nonostante tutto, se vogliamo, e sentire due stanze proprio sul tema della conoscenza.
Saper di non sapere è certo cosa eccelsa. Ignorar di non sapere è invece grave pecca. Se il saggio, dunque, di pecche non si macchia, è perché riconosce la pecca esser pecca. Pecche, perciò, non ha. Non serve varcar la porta di casa per conoscere il mondo, né dalla finestra scrutare per conoscere la via del cielo. Più esci e t'allontani, meno sai. Il saggio, pertanto, sa senza muoversi. Nomina le cose senza neppur scorgerle. Agli esseri assicura piena realizzazione, senza adoperarsi.
Allora, Allora, Andreini e Scarpari, conclusivamente, sapere di non sapere. Ecco, questa poi è la vetta della conoscenza per il saggio taoista e anche per altre saggezze, no?
Sì, certo.
Non peccare di hubris.
Sì, abbiamo visto prima nel leggere la stanza 48 come l'assecondare il Tao, l'assecondare il movimento del Tao imponga una sottrazione, un abbandono di ciò che si è conseguito. E ovviamente la conoscenza non è altro che una delle zavorre più pesanti che l'uomo si porta dietro. Nel corso.
Ecco, ma anche qui vi chiedo, cioè, è come nell'agire, cioè non è che non si debba conoscere, ma non si debbono avere delle conoscenze sterili, cioè delle presunzioni di
delle
conoscenza.
Delle presunzioni e soprattutto delle conoscenze quantitative e non qualitative del grado di cui parlava il professor Ames poco fa, cioè una conoscenza che sia partecipe.
Ecco, ma per esempio anche Scarpari vorrei sentire, lo studio come è visto nella prospettiva taoista? Studiare, conoscere?
Beh, studiare non è detto che si impari, cioè non, per imparare non occorre studiare e siamo sempre nel campo di questa non azione.
Cioè, non occorre o non è detto? Perché sono cose diverse.
Non occorre
studiare.
Non occorre.
E che ce ne facciamo allora? Dei libri, delle parole.
Infatti le parole è un problema, cioè non è affatto detto che le parole servano, come non servono le dottrine. Le dottrine filosofiche non è affatto detto che servano.
Però ci vogliono parole per dire che non servono.
Certo, ma come dicono i taoisti, le parole sono come il cinguettio degli uccelli. Si perdono, hanno un reale significato, non ce l'hanno.
C'è un passo del Zhuangzi che recita, una volta che hai pescato, che hai preso il pesce, butta via la canna o il retino, una volta che hai preso la lepre, butta via la trappola, e una volta che hai afferrato i significati, fai a meno di ricorrere alle parole. E questo è un grande paradosso del Lao Tzu e di altri testi taoisti, ossia...
Quindi la vera parola deve andare verso il silenzio?
Deve tendere in maniera asintotica verso il silenzio.
Va bene, allora concludiamo ascoltando un'ultima stanza, appunto sulle parole, la numero 56, che dice appunto che colui che sa non ne parla.
Colui che sa non ne parla. Colui che parla non ne sa. Le entrate, bloccale. Le porte, serrale. La via, attenua il bagliore. Le disperse polveri raduna, le asperità ottunde, i nodi di pana. La si definisce arcana unione, sicché con essa non v'è modo d'entrare in intimità, e in fondo neppur di scansarla, non v'è modo di favorirla, e in fondo neppur di danneggiarla, non v'è modo di onorarla, e in fondo neppur di denigrarla. Ecco perché dal mondo intero è onorata.
Ecco, una parola soltanto, Scarpari e Andreini, cioè anche qui, insomma, un tesoro che non va sprecato, no? Il sapere attraverso le parole.
Sì, nel senso che è doveroso fare un uso parsimonioso della parola, proprio perché la parola, la speculazione cinese tutta, non è puramente un atto verbale. La parola, il nome, così come viene definito in termini letterali, l'espressione che lo definisce, il nome, ha in sé una pregnanza che è di valore operativo e normativo. Chiamare qualcosa,
certo,
ed essere definiti in un determinato modo, ossia assumere un determinato nome, condiziona il nostro essere, o più ancora condiziona il nostro agire.
Ecco perché il vero Tao non può essere detto.
Non può essere detto.
Ecco. Su questo ci dobbiamo fermare, riprendiamo comunque la settimana prossima, la prossima domenica. Grazie a Tilio Andreini,
buongiorno,
grazie a Maurizio Scarpari.
Buongiorno,
arrivederci. Naturalmente ringrazio anche il professor Roger Ames che è stato con noi. Ricordo che Francesca Levi è la curatrice del programma, Loredana Rotundo è stata in regia, con Stefano Mardegan a Venezia, Enrico Mulogia a Roma, Cristiana Munzi ci ha dato i suggerimenti musicali, le letture sono state eseguite da Valentina Carnelutti e Vittorio Guerrieri. Grazie e ci sentiamo la prossima settimana.
Uomini e Profeti è un programma di Gabriella Caramore. uomini e profeti@rai.it. Via Asiago 10, 00195, Roma.